State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela, Dietro la maschera, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a febbraio 2021.
C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando sei solo, resti nessuno. Ne era fermamente convinto Luigi Pirandello, che ha visto nella maschera uno dei tanti compromessi esistenziali a cui bisogna sottostare. In fondo era sempre lui a sostenere che nulla è più complicato della sincerità, e forse non è un caso se la parola persona originariamente significava proprio maschera. Così infatti era nell'etrusco persu e poi nel latino persona, che indicava proprio la maschera teatrale che permetteva di far risuonare la voce. Quante ne avremmo potute vedere di belle e variopinte in questo mese di febbraio se non ci fosse stata la pandemia? Tante, perché l'Italia è la terra di raffinati e coloratissimi carnevali: Venezia, Viareggio, Cento, Putignano e Aci Reale, solo per citarne alcuni. L'origine del carnevale non è certa. Sappiamo però che alcune festività del mondo antico, come le dionisiache greche e i saturnali romani, ne costituiscono un preludio. Erano giorni in cui parate, presenze di gruppi mascherati e gare tra drammaturghi e commedianti si svolgevano in un arco temporale dove veniva sovvertita la gerarchia sociale. Il rigore cedeva il passo allo scherzo, l'ordine alla confusione, e gli schiavi potevano giocare a fare i padroni. E quando i giorni di festa volgevano al termine, il prodotto di quel caos aveva rigenerato, almeno negli intenti, l'ordine che costituiva tutto l'apparato sociale. A ben vedere, ogni messa in scena, anche la più realistica, è già una maschera, perché ci mette di fronte a una realtà fittizia. Spetta a noi leggerla, interpretarla e smascherarla. L'oggetto in sé è una costante nella storia dell'umanità. Potremmo quasi definirlo con un aggettivo per ogni era. Magica. Pitture rupestri risalenti al Paleolitico superiore, rinvenute in Francia e in Africa meridionale, collegano la maschera a riti magici e propiziatori, forieri anche della riuscita di una battuta di caccia. Funebre. Mezzo di comunicazione tra uomini e divinità. Della maschera si fa un largo uso funerario. La più celebre, quella di Tutankhamon, che ci restituisce un volto androgino incorniciato dal Nemes, il tipico copricapo a strisce sul quale si trova l'insegna reale del cobra, simboleggia Osiride, divinità dalle molteplici virtù. Ma il suo scopritore, Howard Carter, vide in quella fisionomia quella del giovane faraone. È un oggetto dalla bellezza straordinaria, realizzato in oro, lapislazzuli e pietre dure, che ci catapulta immediatamente nell'opulenza dell'antico Egitto. Accanto, in un'ipotetica gara di bellezza, non sfigurerebbe quella di Agamennone, re degli Achei, rinvenuta a Micene nel 1876. Secondo gli esperti, è databile a un periodo anteriore a quello in cui si crede abbia vissuto il re, ma molti studiosi propendono per la sua autenticità. Realizzata da una lamina dorata con dettagli a sbalzo, raffigura il volto di un uomo con la barba. Inquietante. Quella dei medici della peste. Indossavano un cappotto ricoperto di cera profumata, stivali e pantaloni alla zuana, cappello e guanti di capra e una maschera dal lungo becco d'uccello, dentro il quale venivano poste le erbe aromatiche. Un look così particolare che fece del medico della peste una delle maschere della commedia dell'arte, in compagnia di Arlecchino, Gianduia, Pantalone e Pulcinella. Quello tra maschera e teatro è un binomio indissolubile. Nell'antica Grecia furono introdotte intorno al 530 a.C. da Tepsi, l'inventore della tragedia. Funzionale. Di lino e sughero prima, di legno poi. Avevano un'espressione triste per la tragedia e allegra per la commedia, due sfumature di uno stesso dio, Dioniso. Gli attori, tutti uomini, grazie all'uso delle maschere, interpretavano anche personaggi femminili. Ed è donna la maschera più nota del teatro giapponese No. Anya rappresenta una donna gelosa, piena di rabbia, che si è trasformata in un oni, un demone, dopo aver subito un inganno amoroso. Con Shakespeare, personaggio e maschera si fondono nello stesso corpo. Amleto si analizza di continuo, come di fronte a uno specchio. Pazzia e saggezza, beffa e verità, vita e sogno si mascherano a loro piacimento e incantano da secoli gli spettatori. La maschera ci affascina da sempre perché da sempre siamo attratti da chi vuole nascondere la sua identità. Avventurosa. Quante congetture sono state fatte intorno al personaggio che si nascondeva dietro una maschera di ferro durante il regno di Luigi XIV. Se ne interessarono Voltaire e Alexandre Dumas padre, che ne fece un personaggio nel romanzo finale del ciclo dei Tre Moschettieri. Romantica. Non passa molto tempo che un giovane conte svedese, Hans Axel von Fersen, il 13 gennaio del 1774, a un ballo in maschera tenutosi a Parigi, viene attratto da una giovanissima ragazza. Non un'invitata qualunque. Dietro la maschera si cela addirittura la Delfina di Francia, la futura regina Maria Antonietta. Il loro amore verrà smascherato e sarà una delle cause della Vulgata che tormenterà la sfortunata sovrana. Poco più di un secolo dopo, Giuseppe Verdi, con la sua opera Un ballo in maschera, ci commuove con la triste fine di un altro aristocratico, il conte Riccardo. Iconica. È soprattutto il cinema a regalarci personaggi mascherati diventati veri e propri classici, i supereroi. Portati dalle pagine dei fumetti sul grande schermo, appassionano bambini e adulti. Non c'è carnevale in cui non si veda nella parata dei carri un Superman, una Wonder Woman, un Batman che litiga con Joker, un ragazzino che indossa la tuta di Spider-Man. E anche se oggi molti impazziscono per gli X-Men, c'è stato un tempo in cui tutti volevano indossare il cappello e la maschera di Zorro, per difendere come Don Diego della Vega i deboli dalle ingiustizie del potere. Paurosa. Dagli horror di Wes Craven almeno due maschere ci hanno turbato i sogni, quelle di Nightmare e di Scream, tanto che di notte non ti veniva più voglia di rispondere al telefono. Ancora più spaventosa perché più vicina alla realtà, quella indossata da Hannibal Lecter, che nel Silenzio degli Innocenti era un pericolosissimo e raffinato cannibale. Ironica. Sono i furti e le rapine ad elevare la maschera ad assoluta protagonista delle pellicole. Il povero Keanu Reeves, in Point Break, ha l'arduo compito di dare la caccia a una banda di rapinatori di Los Angeles, che svaligia banche indossando le maschere di quattro presidenti degli Stati Uniti, Johnson, Nixon, Carter e Reagan. Un vero rompicapo è quello che Hitchcock propone a Cary Grant in Caccia al ladro, dove il protagonista, un ladro acrobata in pensione che si era fatto chiamare il gatto, se la dovrà vedere con un altro ladro che si traveste come lui. E se il campanello di casa suona all'improvviso, non pensiamo un momento ai terribili drughi di Arancia Meccanica? Stanley Kubrick usa la maschera come espediente narrativo anche nell'ultimo capitolo della sua straordinaria filmografia. In Eyes Wide Shut, Tom Cruise partecipa mascherato a festini non proprio ortodossi. Fortuna che ci ha pensato Jim Carrey a farci ridere un po' con il suo, manco a dirlo, The Mask. Camaleontica. Nemmeno i cantanti sono immuni al fascino della maschera. Recentemente abbiamo visto i Daft Punk e la rapper italiana Mischeta esibirsi a volto coperto e Lady Gaga trasformarsi ogni volta in un personaggio nuovo. Ma è David Bowie il genio della maschera, tanto da saperle creare. In quanti personaggi, ma forse dovremmo dire alter ego, lo abbiamo visto calarsi? Da Ziggy Stardust ad Aladdin Sane, dal Duca Bianco al Re dei Goblin, fino all'ultimo commovente Lazarus, di cui scriverà il testamento sotto forma dell'omonimo musical e di un album, il bellissimo Black Star, poco prima della sua scomparsa. Necessaria. Una maschera, infine, è stata la protagonista del 2020 e lo sarà anche di questo nuovo anno appena cominciato. A discapito del diminutivo, lo sappiamo, è uno strumento di vitale importanza e ha salvato molte vite. Portiamola sempre, finché il Covid non sarà un brutto ricordo. Nel frattempo, impariamo a sorridere con gli occhi.